E Danna Ritaioni, buongiorno. Oggi è 14 febbraio, buongiorno ai nostri ascoltatori e buongiorno alla nostra ospite in studio che è sindaco di San Costanzo, membro della direzione nazionale del PD, vice segretaria della provincia di Pesaro Urbino dello stesso partito. Il nostro buongiorno va a Margherita Pedinelli.
Buongiorno a voi, buongiorno a te Narita e naturalmente a tutti i radioascoltatori.
14 febbraio, San Valentino, che fa oggi a proposito?
Ma lavorerò costantemente come accade tutti i giorni. Ormai mio marito è un santo martire.
Bene, detto questo, diciamo appunto membro della direzione nazionale del PD ieri immagino sia stata una lunga giornata quindi anche per Margherita Pedinelli, visto che la segreteria del PD è cominciata subito dopo pranzo, diciamo così, e si è protratta fino a tarda serata. Ecco, sinceramente, insomma, che impressione ne ha avuto questa vocazione masochistica del PD a dividersi sempre comunque? Prosegue, si arriverà alla temuta scissione, ci sarà il congresso, elezioni, insomma una brevissima sintesi della segreteria nazionale di ieri.
Allora, nonostante la situazione particolarmente travagliata e nonostante alcuni ovviamente toni che tutti quanti hanno potuto ascoltare data la diretta streaming, io ritengo che probabilmente non si arriverà alla tanto temuta scissione. Credo che all'interno del congresso, indipendentemente dalla tempistica che sarà riservata allo stesso, ci saranno naturalmente degli spazi per poter riportare il nostro partito ad un equilibrio. Detto questo, però, penso anche altrettanto che tutte le polemiche, peraltro non tenute internamente ma bensì portate alla ribalta appunto dei mass media, sicuramente determineranno delle cicatrici ovviamente per quanto riguarda il nostro partito. Forse se dovessi dire una cosa, visto che il nostro partito, e non faccio chiaramente riferimento alla sottoscritta, ha tantissimi amministratori che ben lavorano sui territori, ecco, forse il Partito Democratico dovrebbe riprendere quella che è la sua vocazione storica di partire dai territori e fare esattamente quello che fanno quotidianamente tutti i suoi amministratori, cioè ascoltare la gente, stare tra la gente e tentare prima di tutto di dare delle risposte alle reali problematiche che ogni persona vive, non soltanto naturalmente i nostri iscritti, sulla propria pelle quotidianamente. Forse sono questi i temi di cui in realtà i cittadini vorrebbero sentir parlare e soprattutto vorrebbero sentirne parlare naturalmente da parte del Partito Democratico e quindi da parte di un partito che rappresenta realmente, è l'unico grande vero partito a mio avviso e soprattutto è il vero partito che rappresenta il centro-sinistra. Quindi forse ci siamo allontanati da quel seminato per occuparci troppo di tematiche, di problematiche interne al partito, ed è questo che molti iscritti non ci stanno giustamente per donando.
E diciamo appunto che in questo, proprio come responsabile degli enti locali, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è molto attivo e insomma lui, secondo lui, si arriverà ad elezioni prima della fine della legislatura. Il parere di Margherita dopo, perché questo l'aveva detto prima Matteo Ricci, dopo la direzione di ieri, che cosa è, qualche sensazione ha?
Allora, sicuramente i tempi del congresso non saranno biblici ed io credo che probabilmente le elezioni saranno ovviamente prima della scadenza naturale del 2018. Forse io credo l'autunno. Giugno mi sembra un po' affrettata la cosa e credo che con le tempistiche del congresso probabilmente non ci staremo coi tempi, però penso che l'autunno possa essere un orizzonte più che plausibile.
Bene, dicevamo comunque che Margherita Pedinelli è sindaco di San Costanzo. San Costanzo si sta trovando a dover gestire una situazione particolarmente complicata che avrà il suo clou il prossimo sabato 18 febbraio, perché c'è stata questo ritrovamento di questo ordigno bellico che prevede poi l'evacuazione proprio di molta parte della popolazione per farlo brillare sabato prossimo. Ecco, quindi è una diciamo così una situazione che l'ha vista sul campo già da molto tempo, cioè una operazione complicata.
Un'operazione piuttosto complicata già da novembre, e come sempre avviene purtroppo nel fare un'opera buona e meritoria per la cittadinanza, c'è sempre l'inghippo. In questo caso noi stavamo rifacendo tutta la linea acquedottistica e fognaria nella frazione di Cerasa e proprio durante i lavori c'è stato il rinvenimento di un primo ordigno bellico, successivamente con ulteriori scavi è stato rinvenuto anche il secondo, che ahimè è quello più problematico. In questo caso si tratta di un cosiddetto blocco stradale, quindi nel nostro caso due bombe che venivano posizionate proprio per far saltare le principali vie di comunicazione. comunicazione, e difatti questa bomba, ed ecco tutti i problemi che ne conseguono, si trova proprio esattamente nell'incrocio della provinciale orcianense, tra l'altro con la strada di Camminate che ricongiunge direttamente San Costanzo a Fano. Questo naturalmente ha comportato dei problemi per quanto riguarda la circolazione stradale, perché si trova esattamente nella carreggiata mare monte della provinciale, e soprattutto il primo ordigno, diciamo, non ha determinato particolari problematiche, poiché è stato appunto trasferito e fatto poi brillare successivamente in cava. Il secondo ordigno è in una fase, diciamo, che potremmo definire tecnicamente tra virgolette di preattivazione, cioè ha una spoletta che naturalmente deve essere fatta brillare, e non è possibile farlo facendo spostare la bomba, ma deve essere fatto direttamente in loco, quindi con un particolare sistema. Le operazioni inizieranno il 16 e il 17, il brillamento vero e proprio avverrà il giorno 18, sabato 18, dalle ore 8 alle ore 14. Anzi, approfitto appunto di questi microfoni per sottolineare che tra l'altro ci sarà un blocco completo della circolazione, per cui è chiaro che non soltanto i residenti di San Costanzo, ma anzi anche tutti coloro che da Fano vogliono venire appunto verso la località di Cerase, quindi verso l'interno, piuttosto che poi dai comuni di Piaggio, San Giorgio eccetera scendere, dovranno utilizzare naturalmente delle vie alternative, perché sarà completamente interdetta in questa fascia oraria di 6 ore dalle 8 alle 14 la circolazione. Chiaramente per quanto riguarda il comune è un'opera complessa di protezione civile, proprio perché si tratterà di evacuare oltre 300 persone, e quindi naturalmente con una particolare attenzione soprattutto per i soggetti sensibili, dializzati, piuttosto che persone inferme, bambini eccetera eccetera. E oltretutto c'è anche la questione per esempio degli animali. Abbiamo in quell'area, per dire, oltre 60 animali, andranno evacuati appunto anche questi, e per cui insomma un'operazione abbastanza complessa. Abbiamo già allestito il centro di smistamento per la popolazione eccetera, con tutte le relative operazioni, avvisi della popolazione, insomma un'opera complessa. Però devo dire che da un lato, nonostante appunto la complessità, credo che sia un banco di prova importante anche per l'amministrazione, visto e considerato che è sempre molto molto importante a mio avviso misurarsi con quelle che sono delle emergenze di protezione civile. E ricordo che le operazioni si svolgono naturalmente sotto il controllo e la direzione della prefettura, perché questo è un tipo di intervento, diciamo, che richiede una competenza mista, per cui interviene il comune ma la direzione della prefettura di Pesaro Urbino.
Fra i problemi che erano stati messi in campo era stato segnalato anche quello del trasporto scolastico. Come si risolve?
Certamente, ci siamo infatti comunque attrezzati per ridurre al minimo ovviamente i disguidi e le difficoltà per le famiglie. In questo caso quindi i bambini saranno direttamente prelevati, come sempre avviene, quindi per quanto riguarda il viaggio di andata a scuola sarà pienamente assicurato. Non altrettanto si potrà fare invece per quanto riguarda il ritorno, perché a quel punto le strade saranno appunto chiuse, e per cui sarà impossibile per noi riportare i bambini residenti a Cerasa e dentro e fuori l'area di evacuazione presso le loro abitazioni. Saranno in questo caso le famiglie a doversi organizzare. Non potremo infatti portarli a casa nemmeno dopo le 14, perché ci sarebbe un lasso di tempo dal suono della campanella alle 14 in cui i bambini, chiaramente essendo minori, non potrebbero assolutamente rimanere sprovvisti di sorveglianza, quindi saranno i genitori a doversi naturalmente impegnare per poterli venire a prelevare, passando dalle altre vie alternative come la Pergolese piuttosto che la Cerbara.
Bene, su questo ci fermiamo un istante. Bene, seconda parte di questa nostra chiacchierata con Margherita Pedinelli. Abbiamo parlato del suo ruolo appunto nella direzione nazionale del PD, ci ha raccontato insomma le sue sensazioni e le sue previsioni fra virgolette, diciamo, scaturite dopo appunto l'appuntamento importante di ieri. Come sindaco di San Costanzo si trova a dover affrontare questo banco di prova a livello proprio di protezione civile, diciamo così, con questa giornata campale di sabato, per il quale mi sembra comunque che sia stato predisposto tutto. E veniamo un attimo invece ad un ruolo di segretaria provinciale, ma in realtà vorrei tornare un attimo su quello che era il ruolo di Margherita Pedinelli fino a prima dell'ultima elezione del Consiglio provinciale, cioè era consigliere provinciale, aveva una delega specifica che riguardava la scuola, l'edilizia scolastica eccetera. Ecco, sempre velocemente per questione dei tempi, però diciamo che allora venne affrontata una questione che ancora oggi non è stata risolta, su cui ancora oggi si polemizza e si discute. Ricordo che anzi insomma qualcuno disse, ma puntò anche il dito contro il ruolo specifico di Margherita Pedinelli nella questione del dimensionamento scolastico, della perdita di dirigenza del Battisti di Fano, della questione della sezione staccata dell'agrario da avere da collocare giocare a Fano. Ecco, vuole sintetizzarci brevemente quale fu allora la sua posizione?
La posizione è sempre stata esattamente la stessa e devo dire che in questo caso appunto poi il trascorrere del tempo diede ragione a quel progetto, ovvero nell'anno scolastico 2015-2016 si andò sostanzialmente a realizzare un progetto a mio avviso molto ambizioso per la città di Fano. Il problema è che poi all'interno della città e da alcuni organismi questo progetto venne guardato e letto soltanto in termini di numero di dirigenze scolastiche, mentre in realtà quel progetto prevedeva che cosa? Oltre che naturalmente l'apertura della sezione staccata e nell'indirizzo professionale e tecnico del Cecchi di Pesaro in Fano, oltretutto prevedeva sia lo spostamento appunto della Polloni dalla sede attualmente non particolarmente sicura in cui si trovano i ragazzi, ma soprattutto la costituzione di un polo liceale umanistico artistico estremamente importante che avrebbe dato molto lustro appunto anche alla Polloni, e con successivamente l'ingresso all'interno di un unico polo tecnico e professionale appunto del Battisti. Ora, la città di Fano lesse quel tipo di progetto, che in realtà era un progetto ambizioso, semplicemente come perdita di una autonomia scolastica, non andando a vedere invece il fatto che Fano avrebbe potuto ottenere una sezione staccata del Cecchi, quindi dando innanzitutto un nuovo tipo di indirizzo che è anche particolarmente importante perché, come sappiamo benissimo, le iscrizioni sono in costante crescita per quanto riguarda proprio l'indirizzo agrario e tecnico e professionale, e soprattutto si sarebbe anche ricavata un ruolo, diciamo, di capofila anche rispetto a quella che è l'istruzione scolastica in relazione alle vallate del Metauro e del Cesano.
Ecco una cosa, diciamo, se questa ipotesi fosse andata avanti fino in fondo, ci troveremmo adesso alla perdita di autonomia scolastica del Battisti, ma la certezza di avere la sezione dell'agrario. Oggi c'è la perdita dell'autonomia scolastica del Battisti e è stata messa in discussione pesantissimamente, probabilmente non si avrà la sezione dell'agrario. Che è successo
allora,
quindi nel frattempo?
Va detto che lo scorso anno il piano fu poi congelato e nonostante questo i numeri poi determinarono comunque, come noi avevamo sempre detto, quindi ecco perché dico che il tempo poi porta ovviamente a svelare la realtà dei fatti, è stata comunque persa appunto la dirigenza scolastica del Battisti. La differenza è che quest'anno proprio a dicembre è stata emanata una circolare ministeriale la quale prevede che le sezioni staccate possano essere aperte all'interno del medesimo ambito territoriale. Ora, dal punto di vista ovviamente della programmazione scolastica, Pesaro e Fano non fanno parte del medesimo ambito territoriale, quindi questa circolare impedisce sostanzialmente l'apertura di sedi staccate al di fuori. Se l'operazione chiaramente fosse andata in porto l'anno precedente, la circolare non era stata ancora emanata poiché è del dicembre appunto di quest'anno, del dicembre del 2016, e quindi in realtà l'operazione sarebbe potuta andare perfettamente in porto. Ora, io mi auguro tuttavia che con un forte gioco di squadra oggi sia possibile in qualche modo lavorare anche con il provveditore regionale, con Filisetti, e soprattutto con il Ministero per poter ottenere una deroga. Chiaro è che quello che poteva essere un progetto che sarebbe andato sostanzialmente, sarebbe filato liscio lo scorso anno, quest'anno incontra un ostacolo di non poco conto. Speriamo di riuscire, ma questo non è detta. Poi io non sono più consigliere provinciale, non mi occupo più di programmazione scolastica e quindi non ho più in qualche modo esattamente in tutto e per tutto il coltello dalla parte del manico in questo
ecco,
senso.
Ecco, sempre molto chiaramente, molto brevemente, come anche caratteristica espressiva di Margherita Pedinelli, c'è chi dice sì, Fano c'ha tante, da Fano sono tanti ad iscrivere, a volersi iscrivere all'Istituto di Agraria di Pesaro e non ci danno la sezione staccata. Urbania c'ha 16 iscritti e invece gli danno la possibilità. È così?
Altra operazione verità, le due cose, ovvero l'indirizzo tecnico agrario di Urbania e la sezione staccata del Cecchi a Fano, sono due cose che assolutamente non si escludono a vicenda e sono completamente diverse, perché su Fano il progetto è di una sezione staccata del Cecchi di Pesaro. Per quanto riguarda invece Urbania, si tratta di un indirizzo di agraria che va all'interno dell'Istituto Tecnico di Urbania, che non ha nulla a che vedere con il Cecchi di Pesaro, quindi le due cose assolutamente non si escludono a vicenda, tanto vero è che nel progetto di programmazione scolastica che abbiamo approvato a dicembre in provincia erano contemplate entrambe le ipotesi, proprio perché l'una non esclude l'altra.
E diciamo che però non so esattamente come sia creata questa situazione, però c'è stato un certo momento che si puntato il dito contro Margherita Pedinelli, sindaco di San Costanzo, la nemica di Fano sulla questione della scolastica, diciamo così, la polemica di Fano sulla questione sanità, perché non ha appoggiato la battaglia del sindaco di Fano per poter avere l'ospedale magari a Chiaruccia, e insomma uno fa 2+2 politicamente, guarda caso poi Margherita Pedinelli non è entrata nel consiglio provinciale.
Allora, la cosa mi fa abbastanza ridere, innanzitutto perché avendo chiaramente origini fanesi doc da parte di padre, insomma, sarebbe impossibile anche sotto quel punto di vista, ma soprattutto mi fa sorridere proprio perché, essendo sindaco di San Costanzo e poiché la mia città gravita naturalmente soprattutto alla volta di Fano, sarebbe una, diciamo, un atteggiamento alquanto mio per quello di ovviamente lavorare contro Fano. In realtà è completamente il contrario, perché, come ho già detto, per quanto riguarda il consiglio provinciale, io ho concluso appunto la mia esperienza portando in realtà un atto di programmazione che prevedeva proprio appunto l'apertura della sezione staccata del Cecchi a Fano, e quindi in realtà ovviamente prevedendo un progetto di crescita e di sviluppo per quanto riguarda la città di Fano. Poi successivamente è chiaro che non dipende da me il fatto che sia stata emanata una circolare ministeriale che mette paletti di questo genere. E idem per quanto riguarda anche la questione ospedale, mi fa un po' sorridere che si possa ritenere che la collocazione dell'ospedale possa dipendere, un lago della bilancia in questo senso possa essere determinato appunto dalla sottoscritta. Io ringrazio chi pensa queste cose, perché mi attribuisce un potere, dei poteri sovraumani in questo senso, ma non credo proprio. In realtà questo fronte granitico per l'ospedale di Chiaruccia sulle vallate del Metauro e del Cesano, va detto molto chiaramente che non c'è mai stato, non è mai esistito, e peraltro mi preme anche sottolineare che tutti i sindaci che hanno sottoscritto, me compresa, il documento nel quale si chiedeva che l'ospedale, indipendentemente dalla sede, fosse comunque costruito su di un'area pubblica proprio per evitare speculazioni dei privati, lo hanno firmato tantissimi sindaci, e certamente non in quanto imboccati o con la pistola puntata da parte della sottoscritta. Quindi in realtà questo fronte granitico pro Chiaruccia non c'era mai stato, e soprattutto facendo un po' un passo indietro, credo che sia anche sostanzialmente un po' una presa di posizione miope quella di andare a mettere contro due vallate, perché è chiaro che nel momento anche in cui si fosse fatto un fronte unico per Chiaruccia, è chiaro che corrispondentemente la vallata del Foglia si sarebbe organizzata in egual maniera per case bruciate. Quindi, se vogliamo, l'unico neo che riguardava Chiaruccia, così come appunto case bruciate, è il fatto che tanto l'uno quanto l'altro dei due siti sono completamente agli antipodi del nostro territorio provinciale. Ecco, il problema è sempre stato quello. Poi, dopodiché, dal punto di vista territoriale, dal punto di vista urbanistico, tanto Chiaruccia quanto case bruciate naturalmente hanno tutte le carte in regola per poter essere siti di questo tipo. Ma giustamente sono sempre stati due siti poco papabili in quanto eccessivamente, diciamo, dislocati agli antipodi proprio del nostro territorio provinciale. Quindi il problema è stato questo. Poi, se devo guardarlo dal lato del mio paese, della mia cittadinanza, in realtà, e di tutte le aree interne se vogliamo, il problema non è mai stato rappresentato dal fatto che il sito del nuovo ospedale sia Chiaruccia piuttosto che Muraglia o Vatte la Pesca, ma sostanzialmente le risposte che vogliono i nostri cittadini è capire come sarà organizzato tutto il sistema sanitario, ed in maniera particolare capire come verranno trattate le emergenze, per cui capire se un infartuato dal comune di San Costanzo piuttosto che da quello di Fratterosa può essere messo appunto in sicurezza e portato immediatamente in un punto naturalmente vicino dove poter essere trattato, quindi dove vengano trattati in un pronto soccorso, dove vengano trattati anche i codici rossi e vi sia anche la rianimazione, capire naturalmente quella che è la viabilità per poter raggiungere poi gli ospedali di riferimento, perché per il resto, se guardo anche la situazione attuale, per operazioni di particolare complessità addirittura i nostri cittadini oggi fanno riferimento all'ospedale regionale di Torrette d'Ancona. Quindi è chiaro che poter avere un ospedale alla stregua di quello di Torrette o a Chiaruccio o a Muraglia è chiaramente migliorativa come situazione, quindi non è tanto il sito, è il quadro. Credo che in questa battaglia divenne talmente tanto totalizzante la battaglia per il sito che poi si è perso, in realtà guardando solo al particolare, si è perso tutto il quadro d'insieme, ovvero come organizzare sostanzialmente la risposta sanitaria su tutti i territori. Quindi credo che ci sia stato proprio una sorta di peccato originario nella questione della sanità, per cui lo si è vissuto da subito come uno scontro tra due città che naturalmente inevitabilmente ha determinato ovviamente dei vinti e dei vincitori, mentre se si fosse costruito, e ovviamente a più mani, non soltanto attraverso le due città di Pesaro e Fano, ma mettendo insieme anche tutti gli altri territori, un progetto sanitario più complesso, io penso che sul campo di battaglia non ci sarebbero stati dei morti e ne avremmo naturalmente beneficiato tutti quanti, in maniera particolare appunto i cittadini, perché probabilmente già saremmo anche in una fase molto più avanzata dal punto di vista della progettazione, visto che si è persa un'infiltrazione un'infinità di tempo in polemiche assolutamente sterili. Ora io quello che mi auguro, il presidente Ceriscioli ha già definito quale sarà appunto il sito, ovvero quello di Muraglia, ma ciò che ora mi aspetto è veramente che ci sia una risposta certa, e mi pare che già ci siano appunto delle dichiarazioni in questo senso, proprio per quanto riguarda naturalmente la vallata del Cesano e la vallata del Metauro, soprattutto nella predisposizione naturalmente di un adeguato pronto soccorso con trattamento di codici rossi, rianimazione, diagnostica di elevato livello e soprattutto la tematica della viabilità, che è fondamentale naturalmente, perché oggi sappiamo benissimo qual è la condizione delle nostre strade, quanto ci sia carenza appunto di collegamenti importanti e veloci. Quindi sono queste le risposte che noi ci aspettiamo, oltre naturalmente ai progetti, credo che queste siano le prime in assoluto. Quindi quello che si sarebbe dovuto fare sin da principio, cioè creare veramente un piano ed un programma sanitario, lo stiamo facendo adesso a ritroso dopo aver stabilito un sito. Credo che questa forse sia davvero, diciamo, la falla di fondo.
Bene, non abbiamo tempo di aggiungere nient'altro. Grazie per essere stato nostro ospite, a Margherita Pedinelli, e noi ci salutiamo, ci risentiamo come sempre più tardi e ci lasciamo ascoltando l'apertura della borsa.
Grazie a tutti, buon San Valentino.
A dopo.